con Nauticast. Astronauticast, episodio 7, stagione 5. I volumi dovrebbero essere a posto questa volta, di solito mi si abbassano, eccoli qua, più o meno dovremmo esserci. Abbiamo finalmente un setup funzionante, ma non lo dico troppo forte, non lo dico troppo forte perché il volume adesso è corretto. Questa era una gag, scusate, lo rifacciamo? No, andiamo avanti. Astronautica Studios di Milano, io sono Michael Sacchi. Al microfono numero 1 andiamo direttamente a Erve da Marco Zambianchi, il presidente dell'associazione ISA.
Buonasera amici all'ascolto e buonasera cari colleghi, dopo una settimana di assenza sono davvero contento di essere di nuovo qui con voi ai microfoni di Astronauticast.
E ok, completiamo il giro perché è un periodo di impegni e occupazioni varie e siamo in formazione ridotta anche questa sera andando a Modena dal nostro Riccardo Rossi.
Mi vedete? Mi vedete? Non perché c'è la webcam che magari funziona male, ma perché qui a Modena sono avvolto da una coltre di nebbia. Un saluto a tutti gli ascoltatori in chat e chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolta in differita.
Ma anche qua a Milano la nebbia non scherza questa sera. In realtà è una settimana che c'è nebbia. Vabbè, ma il bollettino dei naviganti lo lasciamo a qualche altra trasmissione. Marco, com'è lì sopra in montagna?
Un cielo limpido stupendo con un Giove assolutamente brillante in cielo.
Ti abbronzi guardando Giove, va bene.
Fai ombra guardando Giove.
Eh sì.
Ok, hanno aggiunto la funzionalità di blocco su Google Hangout e continuo a cliccarla. E quindi nella trasmissione video continuo a vedersi. Vuoi bloccare Riccardo Rossi? No, non voglio bloccare Riccardo Rossi, bensì voglio andare a parlare di quelle che sono le nostre... Ah, quelle che sono. Ho appena parlato con un mio amico che fa podcast che ripete sempre questa frase. Quelle che sono, ok. Parliamo di quelle che sono le notizie relative a ISA e a quello che... anch'io lo dico però. E alle iniziative di cui ci facciamo portatori. In realtà io non ho collaborato a niente di tutto ciò, quindi lascio la parola a Marco perché Astrofest, che è stata più e più volte pubblicizzata e nominata in questo podcast, ha avuto luogo ed è stato un successo da quello che ho letto, vero Marco?
Sì, io e Luigi insieme a Luca e Dario Frigerio abbiamo fatto presenza agli stand di ISA all'Astrofest di Erba, una fiera mista tra elettronica e astronomia che ci vede presenti ormai per il terzo anno consecutivo. Quest'anno però la novità assoluta era l'accordo con gli amici di Deep Space, di cui faccio parte anche come consigliere del direttivo, e quindi ho un bel sano conflitto di interessi perché condividevamo una parte del nostro stand per ospitare un modello in scala 1-1 di Spirit, che devo dirvi è stato accolto benissimo, è stato il protagonista un po' di quest'angolo di padiglione, perché tantissimi curiosi, diciamo centinaia almeno nel periodo coperto da me e Luigi, si sono fermati a chiedere informazioni ed è stata l'occasione per una volta di parlare di spazio non già attraverso le gesta dell'esplorazione umana degli astronauti, ma attraverso l'incredibile storia di questi due robot Spirit e Opportunity, uno dei quali, sapete, Opportunity ancora trotterella allegro sulle sabbie di Marte sul bordo del cratere Victoria. C'è tantissime persone stupite del fatto che NASA mettesse a disposizione le immagini scattate sostanzialmente il giorno prima sul web, e quindi davvero molte persone non conoscono la possibilità di tenersi informati e di soddisfare qualche curiosità, specie dei ragazzi in età scolare, semplicemente navigando il web. E invece è stata l'occasione di parlare anche di questo. Naturalmente abbiamo fatto un po' di pubblicità alla nostra associazione, però devo dire che né io né Luigi, presi fino all'ultimo giorno da attività frenetiche di lavoro, abbiamo pensato a stampare qualche centinaio di volantini da distribuire, cosa di cui chiedo scusa. Miglioreremo l'anno prossimo, ci sono tante idee in cantiere visto l'enorme successo avuto con i modellini quest'anno. E ringrazio tutti gli amici che sono passati da noi, tra cui Marco da Torino, ma sono in tanti ad esserci venuti a trovare, e quindi il consiglio è, se verrà riproposta l'anno prossimo la fiera, di passare allo stand di IGSA e magari anche qui cogliere l'occasione per conoscerci di persona e berci qualcosa insieme, insomma, scambiare due opinioni.
Il modellino di Spirit sicuramente, beh, comunque del Mars Exploration Rover di sicuro catturava l'occhio, l'ho visto, è assolutamente bellissimo. Si riconosce, la cosa meno spaziale che si riconosce guardandolo, magari con l'occhio un po' allenato, sono i tantissimi hard disk che hanno utilizzato per rappresentare alcune parti del rover, ma tutto il resto è assolutamente realistico.
Sì, sono la ditta che l'ha costruito è un'azienda che si occupa di materiale per girare spot pubblicitari, e quindi questo robot non aveva lo scopo di rappresentare in maniera esatta il rover, semplicemente di essere utile nell'attività di girare uno spot, però il lavoro è stato veramente accurato e al di là di tutto un occhio informatico riconosce tanti componenti. Oltre agli hard disk ci sono vari pezzi di schede madri presenti qui e là, alcuni barilotti di webcam, insomma. Comunque l'effetto era veramente eccezionale ed è stato una calamita per lo stand nostro e per quello di Deep Space, che comunque era arricchito anche da una spark chamber che rivelava i muoni provenienti dall'universo, un po' come quella che c'è al CERN, chi ha avuto la possibilità di visitare il museo del CERN.
No, c'era il traffico perché c'era un incidente nel tunnel, non ci sono stato. Marco, a proposito di webcam, hai la testa tagliata, puoi alzare un pochino la tua webcam? Lo dico a beneficio. O abbassi la testa, però risulteresti un po' senza collo. Oh, eccoci, tra l'altro abbiamo anche una visione preferenziale sulla tua collezione di... Cosa sei dietro? DVD sopra? Vero, un Star Wars?
1999, Battlestar Galactica e Star Wars, poi dei DVD masterizzati di alcuni episodi di Story Channel.
Tutti i grandi successi della commedia all'italiana anni 70, l'allenatore nel pallone, Giovannone a coscia lunga.
Bravo, bravo.
La soldatessa alle grandi manovre. Vabbè, invece quando ci occupiamo delle cose nostre non è soltanto divulgazione, non è soltanto spazio. Questa volta ci tocca fare gli auguri e le congratulazioni a Gian Pietro, che ha avuto un bel bambino chiamato Giancarlo, giusto?
È nata Sofia e proprio il weekend della fiera, mentre montavamo Spirit, è arrivata la telefonata dall'ospedale che tutto era pronto e Gian Pietro è passato dalla mia parte, dalla parte di chi ha figli, insieme a Fernanda, sua moglie. Vorrei proprio rivolgere un grandissimo augurio per lui, per Fernanda e per Sofia, per una lunga vita felice da marito.
Oh, ok. Altre notizie, questa volta non ci sarà nessuno di noi, ma gli Space Tweet Up continuano anche in Europa. Ci sarà il prossimo a Roma il 6 dicembre per 20 Space Tweeps. Non ho visto la chiamata alle armi, hanno fatto un tweet annunciando la possibilità di iscriversi?
Sì, c'era un tweet e tra l'altro io ho applicato, come si dice, giusto perché sollecitato da un ex coinquilino dello Space Tweet Up, non si sa mai. Comunque si svolgerà presso la sede dell'ESRI in Roma il 6 dicembre prossimo. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 21 di novembre, quindi affrettatevi attraverso la sequenza dei tweet dell'account ESA Italia. Trovate il link per arrivare sulla pagina del sito. In realtà il link per applicare, per fare domanda, è abbastanza nascosto perché non è nel testo dell'articolo, ma è in alto a destra, nella colonna di destra della pagina. Quindi alla prima voce cliccate, dovete lasciare alcuni dati personali, vi verrà inviata un'email di conferma e di iscrizione, e naturalmente questo non implica essere selezionati. Vedremo, in bocca al lupo. Io ho fatto domanda, ma invito tutti quanti a fare altrettanto, quantomeno per dare all'ESA una misura di apprezzamento di questa apertura al mondo web, a Twitter, che è stata inaugurata proprio quest'anno.
Mm-hmm. Vabbè, è un po' fuori portata, ma la NASA in questi giorni ha indetto un altro tweet up, questa volta per il lancio di MSL, chiaramente che per noi è un po' fuori portata, però tipo ci sono 120 posti per vedere il lancio del prossimo rover marziano.
6 dicembre è un martedì, è un peccato, no? Così non è possibile farlo. Comunque ospiti saranno Diego Urbina e Charles Romain, rispettivamente l'italiano e il francese, a bordo della missione Mars 500, di cui abbiamo parlato praticamente alla nausea nei giorni scorsi e nelle puntate scorse. Un saluto a Diego, se continua ad ascoltarci anche dopo essere tornato dalla sua missione. E...
se vuole gli mandiamo i pacchetti anche nella sua email normale, direi.
Perché sennò quel lo se script trova che ho fatto bene, diventa con... inutile. Io ho fatto questo script bellissimo, ma non avrà più un utilizzo fino a quando non ci troveremo magari a doverlo mandare a qualcuno in orbita, chissà. Vale, cominciamo a parlare di news, cominciamo a parlare di qualcosa che è successo nella settimana. Ordinaria amministrazione, ma comunque un grande successo che allontana lo spettro di un decrewing, che è ovvero di un totale abbandono della stazione spaziale da parte dell'equipaggio umano, ha avuto successo il lancio del docking della Soyuz TMA-22. Marco ha tutti i dettagli, che credo che siano molto semplici.
Sì, beh, Michael, non è niente di eclatante, la notizia è stata giustamente ben descritta dal nostro articolista volontario Marco Carrara negli scorsi giorni su Astronauti News. Appunto la Soyuz TMA-22 è decollata e ha raggiunto tra l'altro la stazione spaziale internazionale, ponendo fine all'ipotesi che l'avamposto potesse venire abbandonato perché non c'erano i tempi tecnici per far sì che una nuova terna di astronauti raggiungesse la stazione. Questo appunto è stato scongiurato grazie all'ottimo funzionamento del razzo Soyuz, funzionamento peraltro già confermato lo scorso 2 ottobre, se non ricordo male, quando lo stesso vettore è ritornato al volo dopo un incidente che aveva visto il mancato raggiungimento dell'orbita da parte di una capsula Progress, un evento talmente raro dal punto di vista russo da aver suscitato un vero e proprio polverone. C'erano vari fattori che concorrevano a rendere molto tangibile questo rischio di abbandono, non ultimo quello di assicurare all'equipaggio attualmente a bordo stazione assicurare il loro ritorno a terra in condizioni di sicurezza. Infatti ormai è iniziato importante l'inverno nell'est europeo. Nelle pianure del Kazakistan, l'avrete visto se avete seguito il filmato del lancio della TMA-22, sta nevicando abbondantemente, per cui nella stessa zona avvengono i rientri del Soyuz e uno dei problemi è proprio chiedere agli astronauti di atterrare in condizioni così difficili, visto che atterrano a terra e non ammarando come facevano le vecchie capsule Apollo, si cerca di rendere facile il lavoro delle squadre di recupero che devono andare a raccoglierli. Non è certo il primo equipaggio a atterrare in condizioni ambientali abbastanza estreme. Io ricordo per esempio il ritorno a terra di Mark Kelly, se non sbaglio, non ricordo quale se è Mark o l'altro gemello, comunque uno dei due fratelli Kelly, che erano abbondantemente coperti da strati e strati di copertone di colore blu, perché fuori c'era una tempesta di neve e le loro foto di rito al rientro erano veramente carine, con questi astronauti intabarrati ancora con il sole, loro tutte
credo sotto. Che non fosse una tempesta di neve, ma se fosse solo del vento molto forte che sollevava la neve per terra, e credo,
ma comunque diciamo non era senz'altro un ritorno facile per persone che avevano trascorso 6 mesi in assenza di peso, e a complicare le cose non ci bastava il doversi riacclimatare alle situazioni di peso sulla Terra, ma anche un tempo da lupi, insomma, dove veramente la Terra vi dà il benvenuto, insomma, relativamente, veniva voglia di restare a bordo della stazione, forse. Comunque, a bordo della Soyuz TMA 22 abbiamo il Dan Burbank e i due cosmonauti russi Skaper, mamma mia che scioglilingua, e Ivanishin. Il comandante Mike Fossum di NASA e gli ingegneri di volo Satoshi Furukawa giapponese e il russo Volkov invece torneranno a terra il prossimo 22 novembre. Per circa un mese i 3 astronauti che hanno appena raggiunto la stazione spaziale resteranno soli a bordo, per poi venire raggiunti da un'altra terna di astronauti che si stanno preparando, appunto, che sono il cosmonauta della NASA, l'astronauta di NASA Don Pettiti, il cosmonauta russo Oleg Kononenko e l'astronauta dell'ESA Andrei Kuipers, che aveva già volato sulla stazione spaziale insieme a Mike Fink con Expedition 9, se non sbaglio, potrei, però insomma non saccagnatemi nel caso, vado proprio a memoria. E continua quindi questo alternarsi di equipaggi che diciamo sfalsati di 3 mesi uno dall'altro, raggiungono la stazione. Questa è un po' un'eccezione, lo sfalsamento temporale tra il primo e il secondo equipaggio è solo di 1 mese, proprio per il ritardo accumulato nell'attesa che la comunità di scienziati russi desse l'ok per il ritorno al lancio con equipaggio umano di un razzo Soyuz. Uno spettacolo tutto particolare a cui questo nuovo sestetto di astronauti assisterà sarà il primo lancio della capsula spaziale Dragon dell'azienda SpaceX, un'azienda privata che è pioniere dell'esplorazione umana dello spazio, appunto effettuato da un ente privato e non da agenzie governative, che dovrebbe avvenire in dicembre. Vedremo un po' come andrà, saremo qui a raccontarvelo.
Non ho capito, a dicembre? Non era stato posticipato?
Ricordo dicembre, però come tutti ben sanno ultimamente non ho avuto modo di aggiornarmi, non escludo di aver detto una castroneria della quale eventualmente mi scuso. Vediamo la chat sta parlando di
tutt'altro, come al solito.
Tutt'altro, tra luci, vino, nulla, non ci ascoltano, potremmo raccontare qualsiasi fregnaccia, vergogna chat.
Intanto io stavo guardando la news e mostrandola sullo stream video, che potete anche guardare su youtube.com/astronauticast nel caso ci stesse ascoltando in differita, così un modo per far vedere anche Astronaut News. Tu hai citato Marco Carrara, uno degli articolisti, anche conosciuto come MC Hammer. Io avrei detto Mac Hammer, ma quando si è presentato ho detto MC Hammer. E niente, abbiamo avuto modo di conoscerlo, forse l'abbiamo detto la settimana scorsa, e lo saluto ancora, perché questa settimana pare che sia lui il protagonista, perché anche la news che segue, ovvero quella dei test di docking della Shenzhou 8, ovvero la capsula cinese, è scritta da lui, la trovate sempre su astronautnews.it, e ha qualche dettaglio sui test che la Cina ha svolto questa settimana per fare ulteriori step avanti nel loro programma spaziale. Allora, il 14 novembre, quindi questo lunedì, il primo test di docking ha avuto luogo ed è stato un successo. Una cosa che mi ha colpito particolarmente di questi test, di cui possiamo anche mostrarvi i video, perché ci sono video della buona parte della missione, visto che ormai la Shenzhou 8 è tornata a terra. Eccoveli qua, così possiamo guardare qualcosa mentre blattero. Ecco qua. Tentativo di docking è andato perfettamente bene. Una delle cose che mi ha colpito è che i docking sono stati fatti in piena luce. All'inizio non avevo colto la differenza, mi sembrava strano vedere un docking. Le immagini sono molto molto belle. Mi sembrava strano vedere un docking in piena luce e non avevo mai realizzato che la maggior parte dei docking, come questo che stiamo guardando, che penso si riferisca al secondo, avvengono di solito al buio. E il motivo è perché ci sono molte strumentazioni che sono sensibili alla luce, suppongo qualcosa basato sul laser o su qualcosa di infrarosso, per misurare le distanze. Quindi hanno avuto anche un docking in piena luce e questo dimostra la bontà, non tanto del meccanismo di docking, che è abbastanza collaudato, essendo una diretta discendenza del meccanismo APAS 89, se non sbaglio, che è quello che era stato sviluppato prima ancora per la missione Apollo Soyuz e poi per il docking dello Space Shuttle con la stazione spaziale Mir, quindi diretta discendenza del programma spaziale russo e americano. Ci sono parecchi video di docking che potete trovare tra Shenzhou 8 e Chang'e, come si diceva Riccardo?
Shenzhou?
Chang'eong.
No, perché prima abbiamo provato a memorizzare la...
No, è Shenzhou che è più difficile.
Shenzhou, ma è più facile, Shenzhou, non lo ricordo. Chang'eong, una cosa del genere. Vabbè, dovrei farmi spiegare ad un'amica cinese come si dice, farmelo proprio fare lo spelling molto lentamente.
Sì, un'amica così. Cinese.
Vabbè, un'amica cinese, veniva a scuola con me. Che cos'altro raccontarvi di questa missione? No, qualche numero.
Intanto io però vorrei spezzare un'ancia a favore dei cinesi che hanno messo a bordo di questa missione, ma anche di quella che aveva avuto la prima attività extraveicolare, delle videocamere da urlo, penso ad alta definizione, con una nitidezza delle immagini che ovviamente a qualche testa di legno ha fatto pensare alle solite storie complottiste, rispetto ad alcune inquadrature delle telecamere poste all'esterno della stazione spaziale, qui veramente la qualità, la definizione dell'immagine è veramente ottima, e credo sia anche questo un modo di entrare con la spettacolarizzazione, col mostrare il lato più diciamo cinegrafico, come si può dire, più attraente dal punto di vista prettamente delle immagini al grande pubblico, per un modo per bucare, per arrivare con l'informazione, con la spettacolarità. E poi chiaramente dietro c'è tanto lavoro tecnico, ma insomma non trascurare questo dettaglio è stato veramente una scelta intelligente.
Quali che siano gli obiettivi del programma spaziale cinese non lo possiamo sapere, perché comunque la comunicazione strategica è abbastanza chiusa. Se è chiuso il resto, figuriamoci quello che va a toccare proprio la crema delle decisioni strategiche di una nazione. Però sicuramente una componente, non vorrei dire di propaganda, ma quantomeno di dimostrazione di muscoli c'è, e quindi anche l'occhio vuole la sua parte in quel caso, quando si vuole far vedere l'eccellenza tecnologica che si raggiunge, o quantomeno non si supera, ma si cerca di raggiungere il livello tecnologico in un determinato settore che ha il resto del mondo. E quello la tecnologia che si sviluppa per lo spazio, ovviamente sappiamo che ha ricadute in mille altri ambiti, quindi è facile fare qualche ragionamento sul grado di avanzamento della tecnologia cinese. Direi che farlo vedere al meglio è praticamente obbligatorio.
Hai detto che è atterrata?
Ho detto che è atterrata? No, perché ho anche il filmatino perché è atterrata. Non ce la posso fare, ragazzi, sono entrato in casa con molto anticipo, ma ho preferito correggere il problema audio del Hangout. Le immagini dell'atterraggio le vedo con voi la prima volta, quindi non vorrei commentare cose che non so che accadranno.
Non sto guardando la diretta, quindi non so che punto è. C'è una bellissima anche qui immagine ad alta risoluzione del distacco. Penso che ci sia anche un pezzo che si stacca, forse la copertura dello scudo termico, può essere, non lo so. E poi dopo c'è la scendua in atmosfera che lascia la classica scia di plasma incandescente, poi l'atterraggio col paracadute in notturna, quindi si vede un'immagine con la telecamera termica che mentre atterra. Bello.
No, il punto del land docking non c'è, almeno non nel filmato che sto guardando. Le immagini arrivano da...
No, forse mi sono confuso.
No, magari era precedente. Si vede nella fase di allontanamento la Tiangong. E poi si vede che c'è un grande ondeggiamento dei pannelli solari. Vorrei poter capire una parola di quello che viene detto, ma non è assolutamente il caso. Poi si vedono le animazioni grafiche che mostrano il retro firing dei razzi che hanno rallentato la capsula fino a uscire dall'orbita e iniziare la discesa, per poi essere e per poi entrare in contatto con l'atmosfera. Chiedo scusa a chi magari ci sta soltanto ascoltando, so che siete la maggioranza. Cerchiamo di saltare un po' oltre. C'è immagini del rientro, penso della parte orbitale, perché si sta completamente disintegrando. O si è disintegrata tutta o è atterrata, scusami.
Secondo me la capsula, quella che... No, forse si staccano i moduli tipo Soyuz, immagino.
Infatti no, io mi aspettavo di... Lo ammetto tranquillamente, sono assolutamente all'oscuro di tutto questo, quindi sto vedendo la cosa con voi la prima volta. No, ecco, l'apertura del paracadute, sì, c'è un atterraggio del modulo di rientro. Probabilmente quella che guardavamo prima era il rientro distruttivo del modulo orbitale. Ottimo.
Sì, anche perché un rientro distruttivo del modulo di atterraggio sarebbe stata una pessima notizia.
No, ma magari volontario, cioè non volevano in questo caso recuperare la capsula per qualche motivo. Alla fine ci sono stati altri rientri con abitati, quindi la capacità è dimostrata e non so, mi aspetto che vogliano fare
tutti. Anche Marco dalla chat conferma che è il rientro del tutto analogo a quello delle
Soyuz. Ma infatti il design è molto molto simile. Pensate, praticamente la differenza tra una Soyuz e una Shenzhou è praticamente quella che passa tra una Panda e una Seat Marbella, mettiamola lì. Non è proprio così, però mi piace il paragone. Ok, no, pensavo ci fossero delle immagini anche del recupero, eccole qua, termiche, ma non essendo vitale il recupero immediato dei taikonauti a bordo, in quanto la capsula non era abitata, non era necessario neanche avere stretti parametri di rientro in termini di luce solare, come è ad esempio per le Soyuz, e diceva Marco poco fa. Scusatemi, c'è una cosa che mi ero segnato che volevo dire. Ah, questa di fatto è la prima stazione spaziale cinese. L'idea, è di avere entro il 2020 una stazione spaziale di oltre 100 tonnellate, quindi qualcosa che entra nella stessa categoria della stazione spaziale internazionale, quantomeno. Però già questo è un progetto che assomiglia tanto a quelle che erano le prime stazioni spaziali russe, Almaz e le
Salut.
Salyut, mi sfuggiva. Avevo dei numeri che mi sfuggono in questo momento perché sono assolutamente disordinato e ho aperto 5.000 finestre. Circa 20 metri di lunghezza dell'intero stack Shenzhou e Tiangong, e direi che cominciano a diventare strutture spaziali interessanti. Quindi stiamo a vedere le evoluzioni
Filippo
della
dalla
Cina.
chat ha mandato un link dove si vedono le foto della capsula recuperata.
Preso al volo. Preso al volo, nell'attesa che si carichi, cerchiamo di recuperare quel
Sì,
valore.
si vedono, sono tre foto, a parte video sono tre foto della capsula del tutto analoga a forma campana della Soyuz.
E la campana. Eccole
Dang!
qua le foto del rientro, del recupero. Atterrata su un lato, come spesso capita anche al modulo di rientro della Soyuz. Queste forse sono le immagini dell'undocking a cui ti riferivi. Non riesco a mettere il video full screen. Vabbè. Sì, erano quelle che avevo visto da qualche altra parte. Si vede l'allontanamento della capsula dal laboratorio spaziale. Per quando è prevista la prossima missione potenzialmente manned, anzi praticamente certa manned? Ho visto una notizia relativa alla selezione di astronauti donne sul forum. Vi colgo impreparati se ve lo chiedo.
No, di astronauti donne l'ho seguita anch'io, tra l'altro è un processo che quando ho cercato un pochino di riferimenti fotografici ho notato era già in corso nel 2009, quindi anche qui si muovono con decisione ma sempre un po' coi piedi di piombo, non sono velocissimi neanche loro, anche in operazioni relativamente semplici come la selezione di astronauti o di astronaute. Nel frattempo stavo cercando notizie sul delay di Dragon, e del suo docking con la stazione spaziale, quindi non ho seguito la tua seconda domanda, Michael. Cos'era?
Era relativa alla data. Vai, Riccardo.
Filippo ha messo un altro link in cui si vede nel dettaglio l'apertura della Shenzhou 8, dove dentro erano alloggiati dei manichini per simulare gli astronauti.
Sì, ma pare che fosse una sorpresa perché i commentatori sul forum lo scoprivano nel momento in cui venivano postate le foto.
Come li chiamiamo? I crash test? No, i crash re-entry dummies.
I russi lo chiamavano Ivan, non so qual è non so qual è il tipico nome cinese, ci mancano un po' di riferimenti, noi
Cioè, è
siamo.
proprio una differenza culturale, anzi una distanza culturale, perché per la Russia magari si sapeva qualcosa perché, insomma, erano da tenere d'occhio. Anche i cinesi sono da tenere d'occhio, ma sono meno comunicati.
Fionor dice che sono lobonauti.
Sono dei manichini non c'è la R, se no sarebbe carino dire manichini con la R, ma con la L. Insomma, comunque direi che sono interi, non li vedo sanguinare i manichini, direi che il rientro è stato abbastanza morbido. Proseguiamo oltre. Da celebrare i successi cinesi, andiamo appena stiamo in Asia e vediamo che la insomma, l'affidabilità dei russi non è quella che era una volta. Are you still here? Mi chiede Hangout, gli diciamo di sì. Phobos Grunt è la terza settimana in cui ci troviamo a parlarne. Non è una. Non c'è molto da dire. Non è una grande storia, ragazzi. Avete letto le ultime notizie oggi? Mi sono messo in pari poco fa. Pare che la i tentativi per mettersi in contatto con la capsula che ricordiamo, con la sonda che ricordiamo è bloccata in orbita terrestre, non hanno avuto successo ancora una volta. C'è stato un tentativo oggi di contattarla, ipotizzando che a un certo punto il firing avesse avuto luogo e quindi la capsula si trovasse in una traiettoria di trasferimento già verso Marte, però direi che stanno praticamente ascoltando nel vuoto. Pensavo che l'orbita fosse però conosciuta attraverso i...
No, infatti anch'io quando ho letto quella cosa lì, cioè, non me lo spiego. Non ho capito bene come questo presunto distacco dal ferry fosse in dubbio se l'effettivo accadimento.
È probabile che...
Cosa dico?
Non ti preoccupare, non ce la possiamo fare. Mi fa piacere avere compagnia ogni tanto nel mio essere completamente fuori da qualsiasi controllo. Ovviamente non trovo il link che avevo aperto, avevo un sacco di informazioni da guardare mentre discutevamo di questa notizia. La notizia però era questa, che avevano provato ad ascoltare la capsula ipotizzando che ci fosse stato un allontanamento, e se non sbaglio era un... perché degli osservatori avevano visto dei segnali, non ho capito se osservando l'orbita o osservando qualche altro effetto collaterale di un possibile firing dei motori orbitali.
È quel link che ti ho messo in chat, quello che sei...
Sì, quello lì, sì, quello lì, che però ho chiuso. Adesso l'ho riaperto. È tragica questa puntata, ragazzi, so, deve essere dolorosa da sentire. Almeno io sono doloroso da sentire.
Dai, tranquillo, tu intanto che scrafogni un po' coi comandi, io volevo fare il momento in fervoro, posso?
Vai.
Ma sostanzialmente, a parte l'impressione di un po' di sfortuna che ha colpito i russi, devo dire che se la fortuna aiuta gli audaci, la sfortuna perseguita chi gli va a fare un passo un po' più lungo della gamba, perché c'era un'osservazione che mi è sembrata particolarmente azzeccata sul forum, non so se da Paolo Olivi o da Archipeppe, diceva che i russi da tempo ci hanno abituato a ottimi lanci dal punto di vista manned, quindi con astronauti a bordo, parlo di Soyuz, o di Progress, che si lanciano sostanzialmente nello stesso modo, ma sono praticamente 20 anni che non lanciano nulla di significativo nello spazio per quanto riguarda le sonde per l'esplorazione planetaria. Phobos Grunt era un po' la missione di ritorno sul palcoscenico principale, ma mi sono accorto che hanno preso veramente tantissimi rischi. Uno di questi era quello di piazzare, magari l'avete detto nello scorso episodio, l'antenna ricevente radio esattamente nascosta dietro alle taniche di combustibile del terzo stadio, e senza sostanzialmente quindi prevedere una modalità di emergenza con cui comunicare con la capsula in caso di mancata accensione o comunque in caso di problemi. Una delle cose che si fa in campo spaziale, che è un po' un classico, che spesso è difficile anche da spiegare ai non addetti ai lavori perché crea un sacco di lungaggini e di perdite di tempo, è prepararsi per il cosiddetto worst case scenario, cioè per preparare anche sistemi che siano in grado di gestire il peggiore dei casi possibili. Qui i russi purtroppo sembrano non aver fatto caso ai rischi, o meglio averli calcolati, ma poi aver deciso in maniera cosciente di non farci nulla. È incredibile che non sia stato previsto a bordo un sistema anche a bassa bitrate per parlare con la capsula. Anzi, leggevo dalle informazioni che metteva IK1 Odo, o meglio India Kilo 1 Oscar Delta Oscar, non mi ricordo, che è il nostro Marco da Torino, sul forum, che appunto,
notare come Marco è fresco di esame.
Esame. Che diceva appunto che l'antenna a bordo opera sulla banda degli 8,4 GHz, che appunto a causa di questa frequenza richiede praticamente un allineamento ottico quasi perfetto tra ricevente e trasmittente.
Ma in penso che per avere una banda elevata sia anche corretto andare su quelle frequenze lì. Però io mi sarei aspettato un collegamento UHF o qualcosa di veramente, veramente basico come backup. Ce l'hanno anche missioni ben più ridondate come quelle, addirittura lo shuttle ha dei collegamenti in UHF per come backup.
È vero, pare che non ci siano, ma ancora più incredibile, anche se a bordo ci fosse l'antenna con le caratteristiche che diceva Michael, pare che l'unico centro di terra che sia in grado di comunicare con la sonda per motivi non ancora meglio spiegati sia proprio Baikonur.
No, i motivi quindi, te li posso spiegare io. Quello è effettivamente una cosa che non poteva essere prevista, o meglio, la maggior parte delle comunicazioni con questa sonda sarebbero dovute essere nella fase o operativa di missione o di trasferimento da qui a Marte, quando il movimento angolare apparente da Terra è molto molto ridotto, praticamente un punto fermo nel cielo. Essendo la capsula bloccata in un'orbita bassa, rimane per molto poco tempo in visibilità dei vari centri di ascolto, e è necessario inseguirla proprio per quello che dicevi prima. Su quelle frequenze così alte, l'obo di radiazione delle antenne necessarie per comunicarlo è talmente stretto che vanno inseguite con una precisione totale, e l'unica antenna che ha questa velocità di movimento è quella di Baikonur, almeno per quanto riguarda
quella di Baikonur e quella di Marco, il nostro amico del forum.
Certamente, lui nel suo giardino ha un'altra di quelle antenne che servono per entrare in contatto.
L'altra osservazione che volevo fare è che il vecchio vizio non si perde mai. Sono giorni che cerco di scrivere o comunque documentarmi in maniera corretta rispetto a questa missione, esaminando fonti ufficiali, ma nella realtà di comunicati ufficiali sostanzialmente non ce ne sono stati per giorni. Ci si è lambiccati con mille ipotesi, ma trovo doveroso che l'agenzia spaziale scriva chiaramente quando le cose vanno male, anche il perché, e cerchi di descrivere meglio che può l'andamento degli eventi. In realtà noi ci siamo informati soprattutto grazie all'operato di Emily Lacdawella sul blog della Planetary Society, ma trovo inconcepibile che non si riesca, se non tramite qualche riga su oscure agenzie di stampa orientali, a trovare notizie su un'importante missione, che tra l'altro, ricordo, aveva l'ambizioso obiettivo di riportare a casa un pugno di terreno dall'orbita marziana, cioè veramente incredibile. E questo un po' dispiace. D'altra parte è uno stimolo per noi a leggere uno di quelli che secondo me è tra i migliori thread presenti su forum astronautico, proprio quello a corredo del post "Ingegneri russi al lavoro per tentare di recuperare Phobos Grunt". Qui si sono lambiccati i migliori cervelli di forum astronautico, infatti non c'è un solo post scritto da me. Paolo Olivi, che è un noto autore, ha scritto una terna di volumi impressionante sull'esplorazione automatica del sistema solare, ha dato delle spiegazioni tecniche assolutamente di rilievo sul perché e per come di questa missione. Vi invito tutti ad andarlo a leggere, ed è stato supportato dal nostro noto bravissimo Archipeppe, che ancora una volta ha dato dimostrazione di conoscere molto bene il mondo aerospaziale russo. Insomma, è stato bello vedere su forum astronautico così tanti commenti pertinenti e anche competenti.
Giusto per give credit where credit is due, quello che ho detto prima riguardo alla velocità di inseguimento delle antenne veniva da un post di Marco India Kilo 1 ODO. Direi che bisogna assolutamente fargli i complimenti. Arrivava proprio da lì la notizia, non mi ricordavo assolutamente dove l'avevo letta. Dicevi, Riccardo?
No, mi godevo una curiosità: se durante questa fase magari i russi fossero più trasparenti a diffondere dati relativi a questo problema, mi chiedevo se magari, non dico i radioamatori, ma qualcun altro con qualche attrezzatura più potente potesse dare una mano a comunicare, visto che abbiamo questo grosso vincolo che praticamente è solo o Baikonur o Kourou riesce forse a comunicare quel poco, se poteva essere un incentivo per risolvere la situazione, ma magari non è fondamentale.
Non so, probabilmente le scelte strategiche, le scelte tecnologiche sono state guidate da vincoli di budget, sono state guidate da altre priorità che, affrontando una missione ogni 16 anni, magari è più difficile gestire con l'esperienza o con la malizia anche necessaria per assicurarsi fondi, per convincere la necessità di coinvolgere anche centri di ascolto stranieri. Le colpe possono essere distribuite probabilmente a pioggia su tutti gli stakeholder i responsabili di questa missione. Comunque il tempo limite per poter entrare in contatto con la sonda mi pare che è stato esteso.
Sì, anche quello è un dato un po' ballerino che
sì,
cambia
ma
di volta.
Ma effettivamente è difficile tirare una...
dicembre adesso sia una qualche data di dicembre addirittura.
Ma è difficile tirare una linea precisa e dire quando non è più possibile, perché magari è possibile raggiungere ancora Marte, limitare di parecchio l'attività, magari perdere potenzialmente la possibilità di effettuare la missione di ritorno, perché ricordiamo che la missione prevedeva un sample, o come si dice, una raccolta di materiale dalla Luna Phobos, per poi riportarlo a Terra.
Sì, quindi diciamo agli ascoltatori che stiamo insistendo molto su questa notizia, anche perché appunto era abbastanza ambiziosa, quindi ci dispiace doppiamente che ci sia un problema così che gli abbia tarpato le ali praticamente subito.
Sì, è un peccato. Io avevo abbastanza attesa per questo, più che altro per vedere com'è seguire una missione russa, perché da quando mi interesso di queste cose... visto che 16 anni fa avevo meno della metà degli anni che ho adesso, che calcolo ho fatto, direi che non ho potuto mai seguire una missione russa in diretta, mi avrebbe fatto molto piacere. Invece siamo semplicemente qui a seguire le peripezie di una missione destinata probabilmente a una fine molto molto anticipata, perché ricordiamo che se nulla verrà fatto per modificare l'orbita di Phobos Grunt, il rientro è previsto per gennaio. Mi pare che l'ultima data era quella.
Sì, direi.
Sì, il periodo era quello lì. Finirà che nascerà una querela come quella per il satellite che doveva cascarci in testa, e ci andranno a nozze i media generalisti con le solite favole sui satelliti.
No, guarda, anche perché questa volta abbiamo anche la variabile che in Phobos Grunt c'è il modulo di rientro che effettivamente doveva rientrare a fine missione, quindi chissà, cascherà in testa proprio a te il modulo di rientro. Che...
Beh, ma quello è possibile che semplicemente entrando con un assetto sbagliato brucia pure quello, pur essendo un modulo di rientro, insomma.
Beh, insomma, come diceva Luigi in fiera, la notizia buona è che sicuramente Phobos Grunt atterrerà, quella cattiva che probabilmente lo farà sul pianeta sbagliato.
Qualche fettina di sistema solare di distanza. Allora, possiamo chiuderla qui con le news? C'è sicuramente qualcos'altro di cui parlare, ma vi lasciamo ad astronautinews.it o a forumastronautico.it se volete entrare nel vivo della discussione. Tutte queste news hanno generato, come diceva Marco, thread molto 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 interessanti. Ok, potremmo non avere le rubriche, sto guardando adesso la nostra scaletta che si aggiorna in tempo reale, ma ciò non mi blocca dal ringraziare i nostri donatori. Non ho sotto mano la lista, perché stasera proprio non ce la possiamo fare, ma la posso recuperare al volo. C'è un donatore, uno solo, in particolare una donazione ricorrente. Se qualcuno di voi ha il nome pronto, lo spari, altrimenti tra pochissimo arriva la... riconoscimento del nostro produttore esecutivo della settimana. Eccolo qua, il 15 novembre abbiamo ricevuto la donazione di Denis Grosso, eccolo qua, donatore ricorrente, uno di quelli che è andato su astronauticast.com, e lo posso fare anche io in tempo reale per potervelo così mostrare sullo stream video. Ho visto che su Wikipedia è tornato il faccione di Jimmy Wales che fa la questua chiedendo donazioni per Wikipedia, quindi mi sento un po' autorizzato a farlo anche io, nonostante le critiche che abbiamo ricevuto, perché lo facciamo troppo spesso. Andando su Astronauticast, se state guardando su YouTube, lo potete vedere insieme a me. Qui sulla destra ci sono tre bottoncini che permettono di fare una donazione e diventare produttori esecutivi di fatto di Astronauticast, nonché collaborare con l'associazione ISA per tutte le spese che deve sostenere per mantenere tutta la galassia di ISA, che significa Forum Astronautico, significa Astronauticast, ma anche Astronauti News e una valanga di altri siti di cui ogni volta devo mettermi lì con la ditina a fare il conto per essere sicuro di dirli tutti. I bottoncini vi permettono di sottoscrivere un abbonamento, fondamentalmente, che qui è suggerito 3-5 euro, poi forse è possibile modificarlo in fase di sottoscrizione, e in questo modo istruite il vostro account PayPal a mandarci ogni mese una piccola somma per così sostenere in maniera continuativa il podcast o in generale l'associazione ISA. Marco ha avuto molto spesso la arguzia di paragonare questa cosa a un abbonamento, una rivista, perché effettivamente le cifre in gioco sono quelle e noi cerchiamo di darvi del contenuto tanto quanto lo fa una rivista. Lasciamo stare la qualità, quella è un'altra storia, però il discorso è analogo, quindi se siete in grado di sostenere la spesa per una rivista di astronomia, ad esempio, potreste considerare di aiutarci in questo modo, ma assolutamente facoltativo, oppure c'è l'opzione di farci una donazione singola, one time. Un altro modo per aiutarci, molto molto più economico, è andare sul vostro profilo Facebook, vostro profilo Google Plus o Twitter e raccontare ai vostri amici che voi ascoltate l'Astronauticast, lo fate ogni giovedì o quando mai lo volete fare, dare i riferimenti per farci conoscere e farci ascoltare anche da qualcuno nuovo. Quello direi che ha lo stesso effetto di una donazione. Vi ringraziamo nello stesso identico modo, magari è più difficile tracciare, ma se scrivete ciao, ho fatto conoscere a mia mamma forumastronautico.it e Astronauticast, noi vi ringraziamo e vi facciamo diventare produttori esecutivi anche in quel caso. Ho deciso così. Avete qualcun altro da ringraziare voi?
Non ora, probabilmente lo avremo il 25, poi se vi spiegherò meglio perché.
Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e voglio la pace nel mondo.
Va bene.
Io volevo soltanto aggiungere che il successo non mi ha cambiato e che sono rimasto lo stesso.
Ok, bravi ragazzi.
Allora, le rubriche. Ma Riccardo, tu hai scritto nella scaletta, forse non tutti sanno che nella fase rubriche. Ma...
è la puntata zero, un pilota, non so se sarà una cosa ricorrente.
No,
oppure
è no. Che avrei voluto trovarti una sigla, soltanto che non ho...
Ah, avuto... che il titolo lo vorrei cambiare, in effetti.
Ci vorrebbe una musicata tipo... una cosina così, forse non tutti sanno che...
Così, era il Dada Umpa.
Sì, suonava un po' come il Dada Umpa. Allora,
però le gemelle Kessler le fate voi due, eh? Io non c'ho fisico.
Vai Riccardo, tutta tua, la rubrica, forse non tutti sanno che...
Forse non tutti sanno che, in qualche modo, stiamo parlando degli shuttle pensionati, degli orbiter, forse non tutti sanno che come questi verranno trasportati nelle loro sedi museali. Forse pensate che vengano smontati, in realtà no. La prima parte del loro viaggio avviene esattamente come avveniva quando, ad esempio quando lo shuttle atterrava in California ad Edwards e doveva essere riportato indietro al Kennedy Space Center. E in questo caso lo shuttle veniva caricato su un 747 SCA opportunamente modificato per poterlo supportare e tramite via aerea veniva riportato al Kennedy Space Center. Questo, diciamo, la prima fase del viaggio anche verso i musei sarà ovviamente così anche per gli orbiter smantellati, comunque messi nelle condizioni di essere esposti. Per quanto riguarda Atlantis, l'operazione è la più semplice di tutte, perché Atlantis è destinato a rimanere al Kennedy Space Center, quindi non c'è nessun tipo di problema, sarà semplicemente portato nell'esposizione a cui è destinato. Per quanto riguarda Discovery, che dovrà andare allo Smithsonian, il problema è relativamente semplice anche in questo caso, visto che l'hangar dove attualmente è in esposizione l'Enterprise, che dove sarà posizionato Discovery, è di fatto un hangar limitrofo all'aeroporto di Washington. Quindi il 747 con a bordo lo shuttle non dovrà fare altro che atterrare lì e di fatto rollare fino all'hangar. Ecco, le cose più difficili sono per quanto riguarda appunto l'Enterprise e il nostro caro Endeavour. Dico caro perché l'ultima missione che ha effettuato ha portato su sia Roberto Vittori, sia MS, comunque tutti i componenti che con l'Italia hanno avuto molto a che fare. Allora, l'Enterprise che dovrà andare a New York sul museo a bordo dell'Intrepid, che non so se avete presente quella porta aerei ormeggiata sul fiume Hudson, dove sul ponte ci sono presenti vari aeroplani, c'è anche ad esempio Concorde, quindi ci sono già velivoli di grosse dimensioni. Probabilmente in quel caso dimmi, stai parlando?
No, ho abbassato il volume. Okay. No, ho fatto uno sforzo veloce perché avevo le braccia in concerto e ho abbassato il volume perché hai urlato e mi sembrava che stessi clippando un pochino. Ne approfitto per dire che l'Intrepid si vede da casa di Craftlas, mi ha detto che lei potrà vedere l'Enterprise tutti i giorni guardando fuori dalla finestra praticamente.
Se la metteranno sul ponte. Però no, perché avevo visto un'immagine che sembrava al coperto, non ho capito bene.
Se non sbaglio, li vogliono costruire intorno a una sorta di protezione, ma sul ponte.
Esatto, esatto. Comunque, probabilmente l'Enterprise arriverà a uno degli aeroporti di New York e poi arriverà sull'Intrepid, su una chiatta, proprio come è successo con il Concorde di cui vi parlavo prima. Quindi diciamo che la situazione forse più complicata logisticamente è quella dell'Endeavour, che deve andare al museo di Los Angeles. Quindi arriverà all'aeroporto internazionale di Los Angeles, dopodiché dovrà in qualche maniera coprire quei 22 km di strada che ci sono tra l'aeroporto e il museo. Ok, le strade di Los Angeles sono grandi, però anche lo shuttle è discretamente grande, insomma l'apertura alare siamo sui 25 metri e l'altezza, me lo sono scritto 17 metri, l'altezza dell'impennaggio della deriva, e quindi anche se ci sono strade molto larghe, bisognerà studiare un percorso apposta e sicuramente bisognerà smontare quantomeno i lampioni, i cartelli che interferiscono con il normale passaggio del trasporto eccezionale, se vogliamo chiamarlo così. Ci sono un po' di cifre che sono trapelate per questa operazione di trasporto. Si parla di 28 milioni di dollari per lo smantellamento e il trasporto dell'orbiter. La costruzione dell'area espositiva apposita a Los Angeles dovrebbe costare intorno ai 170 milioni di dollari, però possedere un cimelio spaziale non ha prezzo. Questo è quello che questo era la citazione che compare nel sito dove ho pescato questa informazione. Sulle note dell'episodio troverete anche un video dove c'è uno dei responsabili che si occupa della logistica di questo trasporto, che percorre assieme alla giornalista un tratto della strada di Los Angeles che è stato selezionato per il trasferimento. Il percorso nella sua interezza non è noto per ragioni di sicurezza, però vedrete che i cittadini di Los Angeles cominceranno a vedere magari dei cartelli che vengono spostati, quindi si renderanno conto di dove lo shuttle passerà. Questa operazione comunque, stiamo parlando, avverrà tra un annetto, quindi non è una cosa di imminente, però già mi immagino la ripetizione di questo trasferimento, con sicuramente la gente assiepata al bordo della strada. È una grande festa,
una parata praticamente,
una parata spaziale.
Ma se fanno come hanno fatto a Milano per il Totti, probabilmente verrà fatto in gran parte di notte e una domenica, quindi potrebbe essere molto molto interessante.
Esatto, sul forum infatti il parallelo col Totti è praticamente venuto in automatico.
Certo.
La tratta di questi 22 km sarà coperta circa nello spazio di 12-13 ore, mi sembra di aver letto, perché andrà molto molto piano.
Sempre più lento a caricare il mio computer. Abbiamo benedetto con un gong, praticamente un rito ormai, anche questa nuova rubrica, vediamo se riusciremo a mantenerla. Potrei proporre l'introduzione di una rubrica che in realtà verrà sfoderata al bisogno, di solito lo facciamo in apertura, ma a volte non è appropriato, di solito concentriamo le notizie in cui è coinvolta ISA in apertura. Quando vogliamo parlare di altri eventi, non sempre ISA è coinvolta, in questo caso un po' sì, un po' no. Tiriamo fuori la conio in questo momento, la rubrica destinata alle manifestazioni. Se volete incontrare altri appassionati di spazio, ci sono sempre conferenze, incontri e vari eventi a cui potete partecipare. Questa settimana ve ne segnaliamo due. Dovevo dirgli all'inizio, ma mi sono ricordato adesso, ma non dirò nessuno.
Ma lo stesso.
Il primo è l'avevamo annunciato come in forse qualche settimana fa, venerdì 25 novembre. Paolo Nespoli sarà a Oggiono, provincia di Lecco. Marco sicuramente ha più dettagli, essendo geograficamente affine. Era una prevista che era già stata prevista ed era stata poi cancellata a causa dell'impegno di Paolo con il Presidente della Repubblica. Quindi...
Esatto. Come ISA stiamo dando una mano all'organizzazione di questo evento, gestendo un po' i contatti con Paolo Nespoli, che arriverà oggigiorno a due passi da Lecco nella giornata del 25 novembre. Si tratta di un venerdì e in programma ci sono una serie di visite alle aziende e alle scuole del territorio, ma l'evento clou a cui siete tutti invitati è la sera intorno alle 20:30-20:45. Io vi consiglio di arrivare un po' in anticipo, quando Paolo ci racconterà cosa ha fatto in volo, come si è svolta la sua missione semestrale sulla Stazione Spaziale Internazionale. È l'occasione chiaramente per incontrare altri appassionati, ma proprio per poter stringere la mano dal vivo a Paolo, che è una persona che non si sottrae mai al contatto e al confronto con il pubblico, anzi è decisamente un one man show, è lui che di solito prende in mano la situazione e va inseguito, perché davvero parte in quarta e ti coinvolge più che stare lì a fare una sorta di lezione che invece farà Vittori, ma ne parliamo tra poco. Volevo chiudere la notizia su venerdì 25 dicendo che la Fondazione Renzo Conti, che ha finanziato il progetto di collegamento radio con la Stazione Spaziale Internazionale di diverse scuole di Oggiono, sfrutterà proprio la sera di venerdì 25 novembre per regalare a ISA, alla nostra associazione, le attrezzature necessarie a collegarsi, quindi un apparato radio importante dal punto di vista del valore, ma anche delle funzionalità, che appunto è stato utilizzato in tutti i contatti radio delle scuole di Oggiorno e che adesso resta sostanzialmente disoccupato, per cui verrà donato all'associazione ISA per condurre tutti i successivi collegamenti presso quelle scuole che non possono appoggiarsi a un'associazione di radioamatori, come noi facciamo localmente con l'associazione radioamatori di Erba, che non ringraziamo mai abbastanza per davvero la fatica e il lavoro prestato non solo nella città di Erba e nelle città limitrofe, ma anche su e giù per la Lombardia, e magari riusciremo a integrare il loro lavoro con Gian Pietro e me, che dopo essermi fresco patentato, speriamo bene,
tanta roba,
operare.
Volevo giusto far notare questa cosa: casualmente viene donata all'associazione una radio proprio quando tu hai fatto l'esame da radioamatore, ma come mai? Questo non è assolutamente...
No, è perché aspettavano me e volevano l'esito. Ho informato il presidente della fondazione che probabilmente ha superato l'esame e quindi ha detto: ah, allora possiamo farvi dono di questa attrezzatura sperando di far bene. Dico: cavolo, la ringrazio, sono veramente lusingato, anche perché si tratta di un apparato radio, insomma, di grande valore.
Sono stupo che la presidenza...
Si può sapere il dettaglio tecnico?
...abbia questi benefici?
No, io ho una radio diversa, quella resterà ovviamente a disposizione, non la possiamo lasciare in nessun istituto scolastico, ma una cosa importante, perché possiamo offrire alle scuole di non lavorare in telebridge, cioè attraverso un telefono, ma attraverso una radio, quindi aumentando, anzi se vogliamo stare in tema, amplificando l'innesco geek che diamo con la nostra presenza nelle scuole che ci chiedono una mano per collegarsi con la stazione.
Che radio è, Marco, visto che lo apprendo in questo momento?
Non me lo ricordo, è talmente segreta e è ancora nelle mani della fondazione che non l'ho vista, l'hanno usata solo i ragazzi dell'Ari di Erba, ma io che non avevo la patente, sono ligio nell'osservazione della normativa, non ho nemmeno avvicinato la radio, in quanto sarei stato tentato di impugnare il microfono e quindi tu sai che non si può operare senza patente nemmeno presso la stazione di un radioamatore in possesso dell'autorizzazione generale.
Assolutamente no, liberati da ogni tentazione e quindi attendi pazientemente di ricevere la tua licenza e poi il nominativo. L'altra cosa invece, l'altro evento da segnalare?
No, si tratta di una Lectio Magistralis di Roberto Vittori, che sarà ospite invitato dall'Ordine degli Ingegneri di Brescia il venerdì 2 dicembre 2011 alle 18:30 presso l'Auditorium San Barnaba di Brescia, quindi una seconda opportunità a pochi giorni di distanza dall'incontro di Paolo Nespoli per parlare con un collega astronauta italiano, esperienza che assolutamente raccomando. Brescia è facilissimo da raggiungere anche in autostrada e non sono molti gli eventi a cui partecipa Roberto Vittori, per cui credo sia un'occasione da non perdere per sentire raccontare come si esplora il futuro dal nostro astronauta, se non sbaglio, più veterano a questo punto, non tanto per tempo trascorso nello spazio, ma come numero di missioni.
Ok, strana sezione rubriche questa settimana, con nuovi esperimenti per coprire la mancanza di Paolo Amoroso, che ci quando tornerà con la sua nuova rubrica, pronta e scattante. Non sappiamo ancora il titolo ufficiale, lasceremo la cosa nel mistero. Mi rendo conto che i volumi questa settimana, la promessa iniziale non è stata particolarmente mantenuta, lo sento anch'io che c'è qualche problema. Ci lavoreremo. Possiamo anche chiuderla questa puntata, cosa ci avanza? Sguardo veloce alla rubrica, i link della settimana, dopodiché vi salutiamo. Il primo link ve lo mostro io, ce l'ho già qui pronto. Si tratta di un PDF prodotto dall'agenzia spaziale tedesca, la DELAR, si chiama Birth of the European Satellite Navigation Constellation, ovvero Galileo, ed è un PDF molto carino, non è lungo, non è denso, non è super tecnico, ma è un'introduzione molto molto interessante al sistema di navigazione satellitare Galileo, ovvero il futuro, tra virgolette, GPS, completamente gestito da servizi civili dell'Europa. Ci sono qualche notizia sull'idea di tempo, come funziona gli orologi, come funziona il concetto di tempo, di timekeeping, come funziona il sistema di localizzazione satellitare dal punto di vista tecnico, e poi c'è l'introduzione del vero e proprio sistema Galileo, con i primi due satelliti, Giove A e Giove B, che erano dei validatori tecnologici, e poi quelli che sono stati lanciati qualche settimana fa da Kourou, e quelli che verranno lanciati a breve per completare la validazione del sistema e poi partire con i lanci della versione definitiva dei satelliti e cominciare l'attività normale, l'attività regolare del sistema di navigazione Galileo. Se non avete mai letto nulla su Galileo, se non avete volete farvi un'idea abbastanza approfondita dal punto di vista divulgativo di quello che ci aspetta, questo servizio che sarà tutto nostro, tutto europeo, non dovremo più dipendere dal GPS americano per sapere che tra 50 metri dobbiamo svoltare a destra, vi lasciamo il link nelle note dell'episodio. Ricky, poi c'è un visualizzatore della giungla di satelliti in orbita, questo l'hai messo tu, provo a lanciarlo ma non faccio promesse.
Sì, cioè, vabbè, sappiamo che disponibili su internet ci sono centinaia di software che fanno vedere la posizione dei satelliti in tempo reale, però questo mi piace segnalarlo perché è un link rapidissimo che chiunque lo può visualizzare direttamente tramite browser, e viene visualizzata la Terra con Google Earth e dopo ci mette un po' a caricare i satelliti, quindi aspettate 20-30 secondi, vi compaiono di botto tutti i satelliti o comunque tutti i satelliti di cui i dati sono disponibili sul sito, e sono veramente tanti nella loro posizione in quel momento. Cioè, mi piace molto il colpo d'occhio che dà, perché per farvi capire appunto come ho scritto sulla web, la giungla di satelliti presenti attorno alla Terra.
Non riesco ad aprirlo perché non ho il plugin installato su questa macchina, però c'è un video che lo mostra. È una bella selva di satelliti, sono veramente tanti, ovviamente ingigantiti dal fatto che sono rappresentati da un'icona molto molto più grande in proporzione del satellite stesso, sembra veramente un vespaio.
Sì, non ha nessun, diciamo, non ha nessun dato per dire, non ci sono le TLE che magari possono essere utili se qualcuno li vuole osservare ed avere informazioni precise, ma da solo un'idea, diciamo, visiva della situazione.
Beh, però mi sembra che l'altezza media quantomeno è corretta, quindi ti rendi conto di cosa è vicino, di cosa è lontano, del fatto che c'è un forte addensamento chiaramente in orbita bassa, sia perché è più facile, esatto, raggiungerla, esatto, sia perché ci sono meno chilometri da coprire per unità di grado. E ok, il link ve lo mettiamo anche questo nelle note dell'episodio. Ne abbiamo un sacco di link, ce li bruciamo tutti o ce li teniamo per la prossima? Uno lo diamo perché era già arrivato la settimana scorsa come segnalazione dal nostro Filippo, si chiama Columbia's Sacrifice, con due S perché è genitivo sassone, columbiassacrifice.com. Di fatto è una raccolta di analisi e studi sull'incidente del Columbia, ma non soltanto, si tratta di informazioni sul sistema STS molto dettagliate. Ci sono delle schematiche che sono praticamente paragonabili a quelle che potete trovare sulla Bibbia dello Space Shuttle, il libro il Jenkins. Ci sono informazioni sui sistemi, sulle procedure. Tutto questo per arrivare a una serie di obiezioni che l'autore fa alle conclusioni raggiunte dal board che ha investigato sull'incidente del Columbia, al di là di quelle che sono diciamo l'agenda o l'obiettivo finale dell'autore, il lavoro è encomiabile, le informazioni raccolte e accessibili su questo sito sono più di quelle che riuscirete a digerire in una vita, quindi prendetevi, armatevi di pazienza e quando vi sentite particolarmente geek, buttatevi in questo ben di Dio di informazioni. Fin troppo, ragazzi, ci sono dettagliati i singoli pannelli ad esempio delle radio di bordo. Questo è un payload recorder, no. C'è di tutto. E anche capire che cosa stiamo guardando è complicato, specialmente in pochi secondi. Schemi a blocchi, schemi dettagliati, c'è di tutto. ColumbiaSacrifice.com, anche questo nelle note dell'episodio. Andiamo a tutti.
Arrivatore del Columbia a valle dell'amplificatore IF.
Ormai non vedo uno schema a blocchi, Marco.
Ci dai i numeri.
Parte. Mentre si carica l'ultimo video, Riccardo, te li lascio commentare a te.
Sì, sono due video in timelapse. Il primo è sempre un ennesimo video delle aurore boreali, anzi australi, che sono state riprese dalla stazione spaziale per tutto il mese, per tutti i mesi che vanno da agosto ad ottobre. In più riprese abbiamo fatto vedere stralci di questi video. C'è questo nuovo video dove c'è un montaggio completo con anche una musica che è da vedere, è bellissimo, spegnere le luci, full screen, come diciamo sempre in queste situazioni. L'altro invece è un
lato tienilo, lo bruciamo la prossima volta nella...
Se volete sapere l'altro link della settimana, ascoltateci la settimana prossima.
Anche se chi sta guardando la diretta l'ha visto perché l'ho aperto per prima al posto di quest'altro. Ma la prossima volta volevo leggere una cosa che ho trovato in giro e mi è piaciuta molto, quindi associamo le due cose.
Ah, sì, giusto, hai ragione.
Siamo arrivati a un'ora e qualcosa. Vedo tutto crocettato e cancellato nella wave. Dimentico niente? Perché non ce la posso fare, ma dimentico niente?
No, mi pare tutto a posto, Michael.
Ok, allora l'appuntamento è per giovedì prossimo 24 novembre 2001. L'ora sono le 9:30, in realtà iniziamo sempre intorno alle 10, ma potete sempre ascoltarci in podcast su astronauticast.com o scaricandoci da iTunes o con qualsiasi altro player. E poi ci trovate anche su youtube.com/astronauticast. Ricordatevi di mettere un mi piace su facebook.com/astronauticast. Aggiungeteci, accerchiateci e... cosa avevamo detto l'altra volta? Cingeteci su Google Plus con Google... No, l'URL è lunghissimo. Cercate Astronauticast su Google Plus. Da parte mia, Michael Sacchi, il Luca Giurato del podcasting, è tutto.
Da Marco Zambianchi, disperso nelle valli del Nord Italia, un saluto alla prossima settimana.
E da Ricky, stasera non troppo brillante, vi chiedo ancora scusa, un saluto da Modena, da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Vi lasciamo alla sigla e intanto il video che finalmente è partito. Il computer è completamente in pappa, ma finalmente siamo riusciti a farlo partire. Vi lasciamo al video di cui ha parlato Riccardo, quello delle aurore. Ad Astra!